RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Questa mattina per il nostro consueto appuntamento con RT Special abbiamo al telefono uno scrittore che penso voi conosciate abbastanza bene, perché non è la prima volta che lo abbiamo insieme a noi, a parte che è anche un componente della redazione di Gualdo News. Sto parlando di Matteo Bebi. Ciao Matteo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie di nuovo.
Con te ormai abbiamo fatto l'abitudine, perché sei uno scrittore prolifico veramente, non passa periodo che non c'è un nuovo libro a cui tu ti sei dedicato.
È una passione
che porti avanti sempre nel settore storico. Fino adesso abbiamo fatto sempre chiacchiere sul tuo lavoro come romanziere storico, posso chiamarti anche così.
Sì, poi essendosi coniugata anche con l'attività, una pseudo diciamo attività lavorativa, perché è una collaborazione con questa casa editrice romana, quindi porto avanti più canali tutti insieme, stando
certo.
Poi molto sul computer in questo periodo è inevitabile che si producano anche molte cose.
Beh sì, diciamo che i tempi sono stati favorevoli affinché tu possa scrivere, visto la pandemia.
Esatto.
Siamo un pochino tutti più legati, no? E quindi c'è più tempo, ecco, possiamo metterla anche
esatto.
Su. E io ti ho chiamato perché credo che sia disponibile da poco il tuo romanzo, che si intitola Orsolina di Catagnone è un grido contro ogni violenza. Mi sembra che sia questo il titolo.
È Orsolina di Catagnone, storia di una donna del 400.
Sono sbagliato sul titolo. Il titolo che ho letto
è quello
dell'articolo che abbiamo fatto su Gualdo News.
Comunque, però è una valenza importante quella dell'articolo, che è poi quella del libro, quindi è molto molto pertinente in realtà.
Grazie, ti ringrazio. Possiamo dire che questo libro parla di un femminicidio?
Sì, lo possiamo dire apertamente, anche perché in realtà è un tipo di scritto particolare, non vuole nascondere il finale, vuole capire come ci si è arrivati a quella tragedia,
perché
per fare un parallelo con quello.
Il fatto è noto, siamo sì. Nel gennaio del 1421 e si
sì.
Sa che questa donna è morta per mano del marito, però il tuo libro,
esatto.
Come dicevi, racconta le vicende che hanno portato a questa fine tragica.
Sì, tutte viste poi dal punto di vista suo, interiore, è scritto in un modo particolare che non è consueto per quello che ho fatto fino ad adesso, però mi sono molto appassionato a cercare di ricostruire il profilo psicologico anche attraverso le fonti che hanno scritto su Orsolina, di ricreare il profilo psicologico di questa giovanissima donna che è stata vittima, insomma, in realtà della sua stessa società.
È una storia intrigante, dove c'è l'amore, dove c'è la gelosia e dove purtroppo c'è anche la violenza, non soltanto nei confronti di questa donna, ma credo anche nei confronti di altre persone, tante altre persone. Per adesso ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
When I'm taking your clothes off, when no weight's held in the touch, how did it ever feel like this? I don't really wanna like it. When I only know your name, when no one's found in the frame, it doesn't have to feel like this. But I don't ever wanna fight it. If I wanna I'm sleepless in the sheets, when I cannot hold the heat, how did it ever feel like this? I don't really wanna like it. When I only hear the beat from the street, not you and me, it doesn't have to feel like this. But I don't ever wanna fight it. If I wanna read, oh love, if I wanna read.
se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
We'll
Abbiamo il telefono Matteo Bebi, scrittore, e con lui abbiamo iniziato a parlare di questo suo libro Orsolina di Catagnone, storia di una donna del 400 umbro, edito da Edizioni Era Nuova. E tu hai fatto praticamente una ricostruzione di quelle vicende che hanno portato alla morte di questa donna. Ti sei basato su che cosa? Hai fatto come al solito una ricerca abbastanza, credo, complicata, perché poi non è un episodio, è conosciuto come episodio, ma non so quante fonti ne parlano in modo esauriente.
Allora, in modo esauriente in realtà nessuna, e come per tutte le fonti dobbiamo stare attenti a quello che dicono, perché ovviamente non sono oggettive come nessuna fonte d'altronde lo è.
Certo.
E soprattutto anche perché quelle molto vicine alla ragazza hanno poi visto in lei la colpevole di tutta la situazione, quindi un pochino demonizzandola e tacciandola anche di essere una civettuola, ecco, insomma, in un'ottica molto maschilista, propria quella dell'epoca.
1421.
Insomma, leggere tra le righe per cercare di capire le vicende che hanno poi legato questa giovane donna a tutto questo dramma anche sociale che si viveva in quel momento.
Perché... Allora, cominciamo a dare qualche informazione. Quanti anni aveva Orsolina di Catagnone?
In realtà, con precisione, non possiamo saperlo al 100%,
certo,
ma credo che non ne avesse più di 25.
Quindi molto giovane.
All'epoca dei fatti, quindi era piuttosto giovane quando sono successi i fatti. Il libro ovviamente parla di una violenza che viene perpetrata su una donna, su più donne in realtà probabilmente, ma non vuole essere un grido soltanto contro quel tipo di violenza, ma contro ogni tipo di violenza, perché comunque il parallelo è quello con oggi, di una che costringe le persone a vivere in maniera a volte anche molto disagevoli.
C'è una grande attualità in questa storia.
Io credo che sia molto importante gridarla questa cosa, soprattutto perché noi tendiamo a pensare, spesso erroneamente, che con l'avanzare del tempo le cose siano migliorate. E in realtà poi non è così, non è così semplice, spesso sono peggiorate.
Certo.
Orsolina vive questo dramma nel 1421. La donna del 1421 aveva una determinata libertà, non molta, che sarebbe stata ancora più risicata 50 anni dopo il Concilio di Trento, quando, diciamo, la società si irrigidì in maniera particolare, spesso ad opera poi dei laici e delle stesse realtà comunali e signorili. Quindi è una situazione sociale molto complessa questa che voglio descrivere, e noi siamo figli di quella situazione lì, piuttosto che quella medievale, ecco, e dobbiamo impegnarci anche a contrastare questo tipo di violenza, ma ogni tipo di violenza, perché mi è sembrato, come penso a molte persone, che in questo periodo si sia incrementate tutte le forme d'odio, anche e soprattutto attraverso i canali social.
Sì,
ma questo non vuol dire che non siano peggiori di quelli fisici.
Assolutamente, se ne parla tanto, quindi vengono anche a galla, no? Praticamente nel mondo della comunicazione globale, magari nel passato c'erano lo stesso ma se ne parlava di meno, come per esempio in questo caso. Orsolina di Catagnone era una donna, come dire, non so se nobile, ma sicuramente una donna benestante, che era moglie di un signorotto, anche lui benestante, e quindi se ne parlò, ma magari altre situazioni all'epoca, che di altre donne non se ne è mai parlato, perché non erano, e non c'era motivo di parlarne, perché non avevano fatto così grande rumore come il fatto che tu racconti, credo.
Assolutamente sì, quello che dici è molto corretto, e infatti ci sono degli studi che stanno prendendo sempre più forza in questi ultimi anni, anche a livello universitario, che cercano di ricostruire anche la realtà delle persone comuni, e non è facile, ancora è molto più difficile, perché non abbiamo per niente fonti, ecco, se non pochissime citazioni, e se non quando queste persone vengono coinvolte in fatti di persone molto più importanti.
Lo potremmo dedurre da codici di comportamento che risalgono all'epoca, quindi immaginare la situazione, come dicevi tu, non certo felice della donna in quel periodo. Questo libro lo hai scritto in prima persona, è come se raccontasse lei la sua storia.
Racconta lei la sua storia, che è molto più interna di quello che appare, ovvero spesso i luoghi sono solamente tratteggiati. È una sua storia tutta personale e anche sentimentale, scritto in prima persona al tempo presente. Il tentativo è quello di coinvolgere il lettore, certo, in una maniera ancora più più avvolgente nelle emozioni di questa ragazza.
Ci fermiamo un attimo, li prenderemo tra poco.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, la primavera arriva con i colori del risparmio.
Per il tuo comfort ti consigliamo di approfittare della promozione su reti, materassi e poltrone relax, attiva proprio in questo periodo. Santini Arredamenti e Falegnameria, la qualità e il prezzo migliore sempre. Santini Arredamenti a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 914 1520, www.santiniarredamenti.it.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto e mito, donne mi scalzano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni a 30 anni, ho perduto un dito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso, se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo scabellino e lascio la corda, canto l'inno alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo piano
scrivo mille lettere e faccio rumore. Lotto col silenzio ma ce la farò. Tengo la mia musica e lascio l'amore. Io sarò immortale e la mia amata no.
Vorrei rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tour. Entro in classifica perché la fame è cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, un romantico sotto palco, scompaio, puff come porotalco. Che guaio, bruciano il mio contratto, che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano, parlano, mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce.
E non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.
e le prove. Ho con i figli tre corni e le viole. Mi dico giocati jolly per dove. Omar.
Abbiamo il telefono Matteo Bebi, riprendiamo quindi il nostro discorso su questo romanzo che racconta appunto di questo episodio avvenuto nel gennaio del 1421, Orsolina di Catagnone, storia di una donna del 400 umbro. Il tutto è ambientato a Nocera, vero? Tra Nocera e Foligno, per essere precisi.
Una piccola puntatina nel suo nuovo luogo natale, che è Fratta del Vescovo, Fratta di Sevi, Fratta di Montefalco, all'epoca ecco era contesa, quindi Foligno, Nocera, leggermente Santa Maria degli Angeli.
Tu hai raccontato, hai fatto parlare nel tuo romanzo una donna, però tu sei un uomo. Ti sei fatto aiutare da qualche donna oppure è tutta farina del tuo sacco? E se è farina del tuo sacco, come hai fatto ad entrare nella testa di questa donna pur essendo un uomo?
Allora, se mi sono fatto aiutare soltanto in fase di lettura, significa che l'avevo già finito quando poi l'ho fatto leggere a delle donne, ovviamente.
Sì, certo.
E sono donne coloro che hanno fatto la premessa e la prefazione, che ringrazio, la direttrice del Polo Museale di Nocera Umbra, la professoressa Feliciana Menghini e la scrittrice Silvana Sonno. E splendide premesse e prefazioni, peraltro. Come ho fatto non lo so, probabilmente è stata così magnetica la sua storia, è così facile essere catturati in queste sue tribolazioni, che penso sia facile per chiunque entrare nella testa di queste passioni veramente, veramente tremende, perché indipendentemente dal fatto che ovviamente Orsolina sia donna, sono emozioni e paure che possono vivere sia gli uomini che le donne. Certamente la violenza del marito su di lei è una realtà, una brutta realtà prettamente, che appartiene prettamente al mondo maschile verso quello femminile. Però è chiaro che ho cercato di immedesimarmi nella sua persona al meglio che ho potuto, ecco, questo comunque soltanto i lettori potranno dire se è stato fatto bene.
Diciamo che ha avuto l'ok da due autorevoli donne che hanno fatto la previazione, che hanno anche letto il libro.
Sì, poi l'ho fatto leggere a più donne.
E ti hanno confermato che era credibile. Adesso sto facendo.
Sì, hanno confermato che era piaciuto, insomma, questa sensazione, così come era riportato, quindi ho detto perché no, si può fare. Non è facile, ovviamente, perché uno rischia sempre di non riuscire a decifrare il comportamento giustamente, però effettivamente l'intento era quello di evocare una cosa che non deve accadere più, quindi sembra giusto anche cercare di fare un'analisi di questo tipo. Se magari più uomini riuscissero a entrare in questa concezione, certi fenomeni non avverrebbero più.
Questa donna è stata giudicata attraverso gli storici, le tracce che tu hai trovato, delle documentazioni, hai detto in premessa che all'epoca fu giudicata colpevole. Perlomeno è passato questo messaggio. Tu che hai ricomposto il puzzle, per te questa donna è colpevole o innocente?
E per me è innocente. Nel senso, è innocente perché lo spiego poi anche in una piccola postfazione storica in cui racconto brevemente i fatti crudi e puri così come sono accaduti. La violenza era forse citata dal marito Pietro Di Vagnolo, castellano di Nocera, però era legata anche a fattori politici. Lui voleva ad ogni costo assumere più potere in quella che era una pertinenza dei signori di Foligno, dei Trinci, svincolarsi un pochino dall'ombra di questa potente famiglia, e a volte attirandosi anche in inimicizia dei boni homines, così come si chiamavano, quindi le persone più importanti, influenti della città. Tutto questo ha portato in realtà a un vortice di violenza che ha fagocitato anche la povera Orsolina, e non solo lei, verosimilmente, perché poi molte persone hanno perso la vita per la vendetta successiva di Corrado Trinci. Pietro commise diversi delitti, molti delitti, in una notte in particolare.
Io non mi sono voluto addentrare nel libro stesso, perché credo che sia doveroso lasciarlo al piacere di chi lo compra, di chi lo legge, di chi lo andrà a prendere. Quindi sì, diamo solo degli spunti, no? Perché poi sì, magari se uno c'è Wikipedia, se uno fa una ricerchina, certo, anche così molto, molto elementare, le cose salienti di questa storia le può sempre acquisire. Questo libro verrà presentato ufficialmente a Nocera, vero?
Verrà presentato a Nocera, anche a Gualdo, non so ancora precisamente le date, in realtà a Nocera ho un abbozzo di data, ma dobbiamo preparare ancora un calendario, quindi comunque sì, dovrebbe essere a fine luglio, non nell'immediato,
sì,
in piena
sì,
estate,
sì,
così non ci sono pericoli di sorta, ecco, legato anche ad altri eventi ovviamente.
È disponibile questo, si trova già in libreria?
Sì, si trova qui a Gualdo, si trova a libreria Mondadori al centro commerciale Porta Nuova.
Benissimo.
E disponibile da qualche giorno.
Orsolina di Catagnone, storia di una donna del 400 umbro, edizioni Era Nuova, se volete appunto andare ad acquistarlo, quindi togliervi la curiosità di questa storia, di sentire, o meglio, come Matteo ha raccontato nelle vesti di Orsolina queste vicende tristissime.
C'ho anche la proposta di avere delle recensioni femminili, ovviamente.
Certo. Sicuramente arriveranno. Ci fermiamo un attimo e poi andremo alla conclusione della nostra chiacchierata.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che in amore se non vuoi finirà mai, oh, finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse hai troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi, non finirà mai.
Oh, momento di pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato. È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe, caldaie a pellet o a legna Clover, Carinci e per il gas le prestigiose Valiant. Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona Industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Ove previsto, sconto immediato in fattura dal 50 al 65%.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Si ferma ai quarti di finale il cammino agli europei Under 21 dell'Italia, battuta ai supplementari 5-3 con il Portogallo. Non basta agli azzurrini reagire alla doppietta di Dani Mota e al gol di Gonçalo Ramos con le reti di Pobega, Scamacca e Cutrone, quest'ultima all'89esimo. Nell'extra time pesa il secondo giallo al nostro Lovato e decidono Iota e Conceição. Saranno i lusitani ad affrontare la Spagna vittoriosa 2-1 con la Croazia, sempre ai supplementari. Il CT azzurro Paolo Nicolato.
Allora, intanto bisogna fare i complimenti agli avversari, perché sicuramente sono degli avversari di altissimo livello, ma noi lo sapevamo. Questa è una partita, secondo me, dove c'è un vincitore, ma l'altra squadra è una squadra vincente, non ha vinto la partita, ma sono stato un confronto fra due squadre che non si sono risparmiate. Certamente abbiamo avuto un grandissimo coraggio nell'affrontarla, siamo stati molto propositivi, abbiamo creato anche molte situazioni. Mi sono divertito a vedere una partita del genere, è stata una partita molto, molto propositiva, molto con un atteggiamento ineccepibile da parte dei miei giocatori, che ringrazio, perché questi sono giocatori che mi hanno dato tantissimo e anche stasera hanno superato se stessi per cercare di lasciare il campo senza rimpianti. Credo che ci siano riusciti.
La Lazio e Sarri sembrano essere più vicini. La Juventus infatti ha deciso di non far valere l'opzione per il terzo anno di contratto in scadenza il 31 maggio. L'ex tecnico riceverà dunque i 2,5 milioni della penale e sarà libero di firmare altrove. Il direttore sportivo biancoceleste tare in Toscana per trovare l'accordo con l'allenatore. La Serie A assegna i premi individuali. L'interista Lukaku è l'MVP della stagione. Miglior Under 23 Vlahovic, autore di 21 gol in stagione con la maglia della Fiorentina. Miglior portiere il milanista Donnarumma, che per 14 volte ha mantenuto inviolata la porta rossonera. Miglior difensore Romero dell'Atalanta. Miglior centrocampista l'interista Barella. Tra gli attaccanti il capocannoniere Cristiano Ronaldo. Roland Garros sarà derby italiano nel secondo turno tra Jannik Sinner e Gianluca Mager. L'alto attesino batte il francese Herbert, il san marinese supera il tedesco Gojovcic. Impresa di Lorenzo Musetti, che supera il belga Goffin, numero 13 del mondo. Fuori invece Lorenzo Sonego, piegato dal sudafricano Harris in 3-7. Nel torneo femminile promosse Martina Trevisan e Camila Giorgi. Oggi è il turno di Matteo Berrettini. È tutto, alla prossima edizione.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Turn the tables instead. myself find another fool like before. Cause I ain't gonna live anymore, believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I am the eye in the sky, looking at you.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con Matteo Bebi per quanto riguarda questo suo libro, questo suo romanzo storico. Ricordo ancora il titolo, Orsolina di Catagnone, storia di una donna del 400. Come dicevamo all'inizio, la storia praticamente di un femminicidio, ma il tutto sarà raccontato su questo libro come se lei raccontasse la sua storia. Cambio completamente argomento adesso, Matteo, proprio nella parte conclusiva della nostra chiacchierata. Il tuo romanzo di Luci ed Ombra sta avendo un ruolo anche in un'operazione che viene fatta ad Assisi relativamente a un dipinto di Matteo da Gualdo, è così?
Sì, è così, e la cosa mi ha fatto enormemente piacere. Lo scopo è quello di aiutare nel restauro di un trittico di Matteo da Gualdo, La Madonna tra San Francesco e San Sebastiano, che si trova ormai da 70 anni, da 49 credo, al Museo di San Rufino, quindi la cripta di San Rufino attigua alla famosissima chiesa di San Rufino, la cattedrale, sì, di Assisi effettivamente. E ci sarà un evento il 10 luglio, io credo serale, in cui sarà possibile partecipare, e chi vuole ovviamente aiutare anche economicamente la partecipazione di questo restauro, che è già stato in parte finanziato, in gran parte finanziato dalla Fondazione Castrisparmio di Perugia. Il libro cercherà di raccontare Matteo anche attraverso delle letture e delle scene che saranno ricreate nel suo lato più umano, perché molto spesso, qual era poi l'intento del mio libro, accade che uno si fissa sull'opera e dimentica chi l'ha creata, ha un ruolo fondamentale. E sono orgoglioso ovviamente di essere stato contattato, sono orgoglioso in quanto gualdese, orgoglioso in quanto Matteo da Gualdo, che è gualdese, ha così tanta risonanza in una città importante come quella di Assisi, perché non dobbiamo dimenticarlo e non possiamo escluderla questa cosa qua. Ma anche nel resto dell'Umbria Matteo ha una grande risonanza. Sia il libro, non posso lamentarmi, ha avuto un discreto successo anche fuori dalla nostra città, quindi è un segno positivo insomma per la figura del nostro artista, ma anche le opere stanno avendo sempre più risonanza da qualche anno a questa parte, quindi non posso che essere molto 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 felice di questa chiamata alle armi.
Matteo, non poteva essere diversamente, perché se si vuole parlare di Matteo da Gualdo non si può prescindere da questo libro di Luci ed Ombre, che verrà utilizzato, da quello che mi dici, un po' come copione per la realizzazione, sì, di una presenza scenica o comunque di racconti, sì, in questa serata che mi sembra detto si tiene il 10 di luglio.
Sì, il 10 di luglio. Sì, ovviamente in Di Luce d'Ombra di Matteo vengono soltanto pennellate alcune opere, passatemi il termine,
sì,
perché non è ovviamente un saggio artistico, pensare in grado di farlo. Ci sono emeriti professori che lo hanno fatto e benissimo, come anche il professor Storelli ovviamente. Non è, l'intento era proprio quello di restituire una figura umana anche attraverso lo studio delle sue opere. Mi sono fatto aiutare ovviamente dalla professoressa Calabresi e dalla professoressa Menghini quando avevo creato il libro. L'intento era, ribadisco, ricreare la personalità,
restituire il lato umano dell'artista.
Esatto. Il progetto del Museo della Cripta di San Rufino è anche quello poi di creare un percorso ideale, anche pubblicizzarlo, attraverso i luoghi di Matteo, quindi Assisi, Nocera e Gualdo. Quindi è un progetto più ampio respiro anche nel futuro, ovviamente, perché purtroppo siamo un pochino bloccati adesso.
Sì, ma speriamo che le cose cambino in tempi brevissimi. Siamo arrivati alla conclusione, Matteo, della nostra chiacchierata. Abbiamo iniziato con Orsolina, abbiamo chiuso con Matteo Dogualdo, quindi un percorso anche interessante. Epoche diverse, adesso io lamento una...
Non troppo in realtà, perché Orsolina purtroppo muore nel 1421, Matteo nasce verosimilmente nel 1435.
Contigue.
Contigue, sì, esatto. E peraltro lei nel romanzo metterà i piedi in un luogo che poi sarà affrescato dal figlio di Matteo.
Bene, come vedi...
È un'opera di Matteo, ovviamente molto famosa.
Benissimo. Allora, intanto avremo modo di risentirci ancora, Matteo. Per ora ti ringrazio di essere stato qui con noi e ti auguro ovviamente le migliori fortune per il tuo lavoro. Grazie, Matteo.
Grazie.